Radio Immagina.
E di nuovo in diretta su Radio Immagina Live, noi siamo in compagnia di Nicola Uddati, responsabile delle Agorà Democratico, e con cui parleremo di tante iniziative che il Partito Democratico sta portando avanti, anche iniziative di solidarietà nei confronti del popolo ucraino, ma parleremo anche della situazione attuale di questo conflitto. Intanto ben ritrovato nei nostri studi.
Grazie Maddalena, grazie a tutti e buongiorno.
Intanto, Dati, io le vorrei chiedere un'impressione sul discorso che ieri il presidente ucraino Zelensky ha pronunciato davanti al Parlamento italiano. In particolare vorrei sottolineare un fatto, cioè che Zelensky ha parlato in assenza di circa 300 parlamentari italiani, alcuni dichiaratamente filo Putin. Intanto che cosa ne pensa e come commenta questo fatto?
Ma intanto il discorso di Zelensky è stato un discorso molto importante, da un punto di vista non solo politico, da un punto di vista emotivo. Credo abbia trasmesso con grande efficacia, con grande forza e anche con grande compostezza la battaglia che il popolo dell'Ucraina e questo paese, che ricordiamolo è un paese libero e indipendente, sta facendo per conservare la sua libertà e la sua indipendenza, non solo dalla Russia ma da tutti, e per autodeterminarsi. Questo è il punto di fondo che tutti dovremmo sottolineare più e più e più volte. Noi parliamo di un paese che è stato aggredito da un'altra nazione semplicemente perché vuole conservare il suo diritto ad autodeterminarsi e a decidere del suo destino, e lo farà attraverso, lo fa attraverso le scelte del popolo, libere elezioni, attraverso il meccanismo della democrazia e il valore della democrazia. E io credo che abbia ricordato con forza tutto questo e abbia anche sottolineato come la cosa più importante per l'Ucraina appunto non sia quella di ricevere armi per difendersi. Non ha fatto alcun riferimento a questo, e questo è stato secondo me un fatto molto positivo del suo discorso, ma ha bisogno di aiuto concreto, di solidarietà internazionale, di politica internazionale, di diplomazia internazionale, cioè ha bisogno che il mondo capisca che questa aggressione è negativa non solo per l'Ucraina ma per tutti i popoli liberi e per tutti gli stati liberi e indipendenti. E io credo che questo abbia colpito moltissimo e con grande efficacia, come dice anche Ricoletti in una bella intervista stamattina su Repubblica, sia stato un punto di grande empatia poi con non solo con il Parlamento, ma abbia parlato in definitiva al Paese, all'Italia, agli italiani. Sì, è molto grave che ieri mancassero tanti parlamentari. Non, naturalmente non sono tutti quelli che mancavano filo Putin, ci mancherebbe altro, però è grave perché segnala a volte come anche tanti parlamentari non comprendano l'importanza e la solennità di certi momenti e quanto sia importante anche dimostrare al Paese la compattezza delle istituzioni del Parlamento di fronte a momenti così solenni e così drammatici. Poi sappiamo che le forze politiche italiane, soprattutto il centrodestra, è stato attraversato da simpatie putiniane nel corso di questi anni. Adesso, per fortuna, si stanno ravvedendo, speriamo che sia un ravvedimento reale e non, diciamo, finto o fittizio, ma il tema qui è molto semplice. Non si può essere equidistanti perché c'è un paese libero che viene aggredito da un paese che pensa che quella libertà non vada bene, e pensa un po' con lo sguardo dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, ad un mondo organizzato in sfere di influenza e diciamo non comprende che ormai siamo dentro un'altra fase della storia, dentro un'altra epoca. Naturalmente tutto questo segnala l'isolamento politico di Putin, che a mio avviso va ancora ulteriormente rafforzato, perché è l'unico strumento per arrivare poi alla pace.
Ecco, lei ha citato questa intervista al segretario del PD Enrico Letta rilasciata a Repubblica. C'è un passaggio particolare in cui si parla del rapporto anche tra l'Italia e l'Unione Europea e di quel balzo che la UE dovrebbe fare. Si è sempre parlato di politica energetica comune, di difesa comune, poi in realtà non si è mai arrivati concretamente a delle iniziative. Mai prima d'ora si è parlato e si è sentita l'esigenza forte più che mai. Ecco, serve qualche altra spinta in questo momento per arrivare a questo obiettivo?
Ma io vorrei sottolineare due passaggi dell'intervista del segretario. Il più importante, a mio avviso, è il riferimento alla pace, al nostro pacifismo, che deve essere molto chiaro. Noi siamo una forza che vuole la pace, siamo un paese che vuole la pace. E non solo diciamo riteniamo ogni guerra in sé sbagliata e pericolosa, ma noi militiamo per la pace. Naturalmente questo va detto con forza, perché noi non vogliamo che altri siano in guerra, figuriamoci se possiamo pensare di essere in guerra noi. Quindi questo mi pare un punto da sottolineare con forza e da far diventare centrale in ogni nostro ragionamento. Il secondo è proprio quello che riguarda l'Europa. Ora, noi abbiamo avuto due eventi in questi due anni che in qualche modo hanno dato ragione agli europeisti. Il primo è stato quello della pandemia, da cui ancora non siamo usciti, e che ha imposto all'Europa una riorganizzazione complessiva perfino del suo pensiero, del suo modo di ragionare rispetto al modo di affrontare una crisi così drammatica e così profonda. E dalla pandemia è uscita una prima indicazione all'Europa, cioè bisogna che l'Europa abbia meccanismi di solidarietà, di decisione comune, anche sulla politica economica, che abbia un atteggiamento di aiuto reale, non egoistico, verso i paesi più fragili e più deboli dell'Unione Europea. È un'indicazione all'unità dell'Europa e anche a risposte a sfide nuove, che siano anch'esse nuove. E la seconda è proprio la guerra. Qui vediamo quanto sarebbe stato importante avere un'Europa ancora più forte, più unita e con una politica estera comune, una politica di difesa comune. Noi lo diciamo da tanti e tanti anni, ma oggi questa evidenza ci dimostra come sia drammaticamente vero. E quindi un'Europa più forte, più unita, con una sua politica estera, una sua politica di difesa, con la sua capacità di reagire politicamente ai fatti del nostro tempo, diventa centrale anche per sconfiggere ogni tentativo e ogni velleità guerrafondaia come quella che stiamo vivendo in questo momento. È la risposta più forte. Quando Letta parla di un esercito europeo, non pensa all'esercito europeo perché così abbiamo un esercito per fare guerra. Pensa invece ad una politica di difesa che permetta di mantenere con più equilibrio e con più forza la pace. E questo credo sia il grande obiettivo che noi ci dobbiamo porre.
Oltretutto c'è un altro aspetto di cui si è parlato, ma non molto, che riguarda proprio anche l'osservazione di quelle che sono stati i nazionalismi, i sovranismi in questo momento, che è un momento molto importante, epocale per l'Europa e per la storia mondiale. Ecco, in questo scenario abbiamo visto i nazionalismi, i sovranismi sgretolarsi, perdere la loro, diciamo così, funzione, diciamo anche catalizzatrice anche nei confronti della popolazione, dei cittadini. Cosa ne pensa di questo?
Ma io penso che noi dovremmo prendere il discorso che ha fatto a un certo punto Sanchez al Parlamento spagnolo e ripeterlo come un mantra. Cioè, se avessero vinto i sovranismi e i nazionalismi, noi oggi ci troveremmo di fronte ad un'Europa ed un mondo dilaniato, fragile, indebolito, incapace di affrontare la pandemia e oggi, diciamo, incapace anche di ipotizzare una semplice risposta alla guerra che si sta vivendo. E invece il fatto che siamo riusciti a contenere, a fatica, perché in una fase, come abbiamo detto più volte, i sovranismi hanno raccontato i problemi, i malesseri, diciamo, dentro ciascun paese meglio di come riuscivamo a farlo noi, di come riuscivano a farlo le forze democratiche progressiste o socialiste. E quindi in qualche modo hanno anche colpito l'immaginazione e i sentimenti di tanta parte della popolazione. Però oggi, di fronte a queste difficoltà, noi invece vediamo che essere riusciti a contenere il sovranismo, ad impedire una loro vittoria e invece progressivamente a far avanzare forze democratiche di progresso sia stato fondamentale anche per affrontare queste fasi e queste sfide. E proprio quel discorso ce lo dice in maniera limpida, chiara. Per fortuna il sovranismo non ha vinto e non ha spaccato e lacerato l'Europa come avrebbe voluto, e non ha creato nuovi muri, eretto nuovi muri, ma oggi siamo in grado di pensare ad una nuova Europa unita. E questo è lo sforzo che dovremo fare. Anche il Consiglio d'Europa dovrà uscire con un passo avanti da questo punto di vista, e questa è la spinta che noi dobbiamo dare. Io sono molto d'accordo su questo, ancora una volta, con quello che dice Enrico Letta.
Anche perché dobbiamo sottolineare un altro aspetto. L'Europa, a fianco di giganti come la Cina, la Russia, l'America, se non ha una voce univoca, diventa assolutamente di poco conto nello scenario globale. Non può diciamo, incidere come dovrebbe fare.
Certo, ma questo aiuta nella competizione, ma anche invece diciamo, nella capacità di costruire politiche più avanzate per tutti, dal punto di vista degli scambi commerciali, dal punto di vista del progresso, dal punto di vista dello sviluppo. Cioè, avere un'Europa forte è utile anche per le altre grandi potenze. Avere un'Europa debole può sembrare, diciamo, in termini immediati, forse più importante, più utile, ma invece alla fine non lo è, diventa invece un ostacolo e un problema.
Allora, io adesso parlerei in maniera più particolareggiata delle agora democratiche, che sono uno strumento che il PD ha messo in campo ormai da luglio scorso per poter allargare il campo del centrosinistra, per poter aprire un dibattito anche con la società civile e mettere in moto delle energie. Intanto diciamo che sono all'incirca 9 mesi che questo progetto va avanti di lavoro, un lavoro molto molto capillare a contatto con i territori, con i militanti, con i simpatizzanti, ma non solo. Ecco, possiamo tracciare un bilancio di questo percorso?
Ma io personalmente, essendo diciamo, un osservatore un po' privilegiato, avendo con Letta, con il gruppo di lavoro in cui ci sono anche tanti giovani come Michele Bellini, Delfina Belli, diciamo, Giacomo Possamai, lavorato dall'inizio a questo progetto e visto nascere, posso dire che con tante diciamo, tanti dubbi iniziali, però abbiamo messo in campo un'idea che piano piano sta cambiando il modo di fare politica del Partito Democratico. Anche in questi 9 mesi noi abbiamo avuto fasi diverse, no? Abbiamo avuto situazioni di difficoltà, di crisi. La prima fase eravamo ancora chiusi e lockdown, molte iniziative si facevano su piattaforma, poi abbiamo cominciato piano piano a farle in presenza. In questi 9 mesi sono accadute tante cose. Ecco, le agorà democratiche innanzitutto sono stato uno strumento molto flessibile, cioè capace di adeguarsi alle fasi diverse, di essere comunque uno strumento di dibattito, discussione, proposta, confronto, dialogo, anche in situazioni diverse, anche in fasi di difficoltà. In secondo luogo offrono una grande possibilità, perché offrono la possibilità non solo agli iscritti del PD, ma a tanti cittadini che vedono nel Partito Democratico comunque un punto di riferimento e si riconoscono nei suoi valori di fondo, la possibilità di partecipare e di discutere, di rompere quello schema che a volte è molto rigido di un'organizzazione che ha le sue modalità, le sue liturgie, che non consente tanti spazi. E il fatto che si siano tenute centinaia e centinaia di agorà e che tanti cittadini non iscritti abbiano partecipato e le abbiano addirittura promosse, e che siano in campo centinaia e centinaia di proposte che noi dovremmo valutare, e che le agorà continuano quando c'è la guerra discutendo di guerra, quando c'è la pandemia discutendo di pandemia, quando ci sono le elezioni amministrative discutendo di alleanze, sta diventando una rivoluzione per il Partito Democratico. Io lo dico in questo modo, è una rivoluzione, è un altro modo di pensare e di agire il Partito Democratico, lo rende molto più permeabile, molto più contendibile, molto più aperto, molto meno chiuso dentro le sue dinamiche, molto meno ostile alla discussione. Io credo che già questo basti per dire che si tratta di un grande successo. Ora, naturalmente, noi abbiamo il tema di portare a compimento questa fase, cioè di avere un atterraggio, come abbiamo detto, delle agorà, che ci porti anche a fare in modo che tutte queste idee, tutte queste proposte, tutta questa discussione diventi proposta del Partito Democratico e proposta del Partito Democratico in rapporto con le forze con cui ci alleeremo per le elezioni politiche. È molto importante notare come non solo articolo 1 o Demos, ma anche altre forze che formalmente non hanno aderito alle agorà democratiche, le stiano utilizzando insieme con noi. Cioè sta diventando uno strumento talmente, da questo punto di vista, diffusivo, contaminante, diciamo, da essere utilizzato come modalità di discussione anche da chi formalmente non ha aderito. E questo credo che sia un segnale. Cioè il tema, che poi ha lanciato Letta proponendolo, era questo. Noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti di democrazia partecipata. Quelli che abbiamo da soli non bastano. Ci hanno ridotti in uno stato a volte di chiusura e di ostilità alla discussione. Questa apertura, a mio avviso, sta diventando qualcosa di straordinario che probabilmente cambierà per sempre il nostro modo di fare politica.
Un'apertura che proseguirà anche quest'estate con i Sassoli Camp. Allora, ci può spiegare un po' meglio qual è, diciamo così, l'obiettivo di questo nuovo strumento che verrà messo in campo dal Partito Democratico? Qual è l'obiettivo che ci si prefigge?
Sì, no, questa è una bellissima intuizione. Tra l'altro questa intuizione, so che l'ha avuta Roberta Pinotti, quindi diciamo dobbiamo ringraziare lei, discutendo col segretario, discutendo con noi, cioè avere un momento, chiamiamolo così, seminariale, di approfondimento, un po' come si faceva un tempo, cioè 2 o 3 giorni, tutti nello stesso posto, 100 persone nello stesso posto, che guardano le proposte che sono arrivate, le mettono insieme, le sintetizzano, le discutono, le mettono in linea, in coerenza con l'impianto politico programmatico del Partito Democratico e cominciano a fare un primo lavoro di sistematizzazione di tutte le tante proposte che sono arrivate. Perché, ricordiamolo, il valore delle agorà democratiche è che non sono solo strumenti di discussione, ma sono strumenti appunto di democrazia partecipata, cioè dalla discussione deve scaturire un'idea, una proposta, qualcosa di concreto che deve lasciare un sedimento poi nelle scelte che il Partito Democratico farà. E noi abbiamo ricevuto sulla piattaforma, ricordiamolo, www.agorademocratiche.it.
Assolutamente.
Iscriviamoci tutti.
A Radio Immagine diciamo che lo ricordiamo quasi tutti i giorni, ma è bene ripetere.
Non avrei fatto bene il mio lavoro se non l'avessi ripetuto. Iscriviamoci tutti. Sulla piattaforma possiamo andare a vedere tutte le proposte. Possiamo decidere di sostenerle, di visionarle, alcune le sosterremo, altre no. Ecco, noi adesso vogliamo in questi Sassoli Camp, cioè in questi campeggi, diciamo così, in questi seminari dedicati alla straordinaria figura di David Sassoli, vogliamo raccogliere tutte queste idee, sistematizzarle, sintetizzarle e poi la nostra idea è di portarle ad un grande appuntamento nazionale, una sorta di festa delle agorà democratiche che vorremmo fare tra settembre e ottobre, in cui arriveremo, diciamo, all'approdo finale e decideremo quali sono le 100 idee che il Partito Democratico ha deciso di accogliere da tutte le agorà che avremo fatte. Naturalmente questi Sassoli Camp, perché dedicati alla figura di David Sassoli? Perché proprio quella figura in qualche modo a cui vogliamo ispirare il nostro lavoro, cioè solidarietà, sorriso, una politica gentile, dolce, ma anche molto ferma e molto forte nell'esercitare alcuni valori che per noi sono valori di fondo, dall'europeismo alla solidarietà, dalla capacità di leggere le trasformazioni del mondo, diciamo, ad una forza di prossimità e popolare che è vicina realmente ai cittadini. Ecco, ci è sembrato che la figura di David rappresentasse un po' tutto questo in modo straordinariamente simbolico. Ecco.
Posso aggiungere che saranno l'occasione anche per tante nuove generazioni per avvicinarsi alla politica per la prima volta e comunque sia per entrare in un circuito anche di conoscenza della rete del Partito Democratico su tutto il territorio, per incontrarsi dopo mesi e mesi in cui ci si è visti, ecco, magari tramite uno schermo.
Sì, quello che noi abbiamo notato nelle agorà è che ci sono tantissimi giovani, ma tanti. Mentre nelle nostre riunioni più tradizionali magari i giovani non vengono, nelle agorà questa libertà di discussione li incoraggia ad essere non solo presenti, ma ad essere spesso i protagonisti delle agorà. E naturalmente i camp saranno anche una grande occasione, io dico, la chiamiamo in questo modo, per cominciare a costruire una nuova generazione di dirigenti politici. Una nuova generazione di dirigenti politici del Partito Democratico e del campo progressista e di centrosinistra che si mette in gioco. Ecco, un po' superando alcuni vizi che abbiamo avuto nel passato, no? Un po' di carrierismo c'è stato. Qui ci sembra che dal basso stia nascendo qualcosa di veramente importante, di straordinario. Dobbiamo fare in modo che diventi una forza per tutto il Partito Democratico nuovo che vogliamo costruire. A me pare che stiamo facendo un bel lavoro, poi però naturalmente lo giudicheremo tutti quanti insieme.
C'è un aspetto in particolare che mi piacerebbe sottolineare, cioè il fatto che in questi ultimi 2 anni sicuramente si è investito tantissimo nel digitale, le riunioni si sono susseguite e naturalmente il digitale è stato molto molto protagonista. Possiamo dire che il Partito Democratico sta trovando e ha trovato una terza via tra il partito leaderistico e la piattaforma Rousseau, in cui l'intelligenza del digitale si è unita all'intelligenza umana, trasformandosi poi in una proposta dal basso?
Sì, possiamo dire che questo esperimento lo stiamo facendo, che non è un esperimento semplice, perché naturalmente sono due modalità diverse, quello, diciamo, dell'uso degli strumenti digitali e quello della partecipazione fisica, ma sia, diciamo, nelle forme ibride di partecipazione che noi abbiamo sperimentato e sia nel fatto che la piattaforma diventa poi lo strumento, cioè noi in definitiva che cosa abbiamo nella piattaforma? Abbiamo la popolazione delle agorà, cioè i cittadini delle agorà che hanno utilizzato quello strumento per iscriversi, per partecipare, per promuovere idee, per sollecitare queste idee, per valorizzarle. Quindi abbiamo un'integrazione molto importante. Certo, c'è un punto su cui riflettiamo. Il numero di partecipanti fisici alle agorà è stato superiore al numero di iscritti alla piattaforma finora, molto superiore. Questo vuol dire che ancora c'è un lavoro da fare, quindi noi dobbiamo guardare sempre tutti gli aspetti, quelli positivi, quelli su cui invece possiamo ancora crescere e migliorare. Ma io credo che proprio questo sia un tema molto importante. I Sassuoli Camp ci possono molto aiutare anche diciamo nel rafforzamento di questa integrazione che è molto importante. Però non c'è dubbio che stiamo offrendo un'idea e uno strumento che a mio avviso, ma questo lo discuteremo tutti quanti insieme, deve continuare nel futuro, deve diventare probabilmente, diciamo, parte dello statuto del Partito Democratico, un grande strumento di partecipazione attiva che secondo me è nuovo, molto importante, anche su questo aspetto dell'integrazione fra democrazia digitale e democrazia, diciamo, di partecipazione fisica un po' più tradizionale.
Allora, io ringrazio davvero molto Nicola Audati, responsabile delle Agora Democratiche, per essere stato qui con noi e averci spiegato che cosa sono i Sassuoli Camp. Poi normalmente avremo anche tutte le indicazioni su come partecipare.
Certo. Adesso noi stiamo discutendo quanti farne, se 6, 7, 10, 12, quello vedremo.
Racconteremo
dove,
man mano.
Dove si faranno, ma lo vediamo piano piano.
Tutte
man
le informazioni, esatto, che avremo a disposizione. Intanto grazie davvero molto.
Grazie, buongiorno a tutti.